Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il nostro appuntamento con il programma Un sacerdote risponde. Questa settimana Padre Maurizio Maria Mazzieri risponderà a tanti dubbi che ci sono giunti da diversi nostri ascoltatori sulla gravità, del peccato contro il precetto di santificare le feste. Perché, ecco, spesso non si riesce a spiegare alle persone, perché questo comandamento sia così importante e perché è grave non partecipare alla messa la domenica. Infatti, spesso ci è capitato di parlare con persone che comprendevano, ecco, anche la correttezza, no? Di non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, eccetera. Ma si domandavano come mai, Dio ci tiene tanto a che io vado a messa la domenica. Di per sé Dio non ha bisogno della nostra presenza, le domeniche a messa, perché, è un peccato mortale. Alla pari, ecco, del non uccidere, alla pari degli altri? Possibile che finisco all'inferno soltanto perché non vado a messa la domenica, ma invece sono un bravo cristiano, non faccio male a nessuno, non uccido, non rubo, faccio bene il mio lavoro, eccetera? Ecco, quindi trovandoci davanti a tante di queste difficoltà e pensando anche che magari molti di voi si trovano ad affrontare questo stesso argomento con amici, parenti, conoscenti, abbiamo pensato, ecco, di chiedere al sacerdote una trasmissione di spiegazione proprio su questo. E quindi a tutti auguriamo un santo ascolto. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati a tutti anche in questo nuovo anno. Approfitto anche per augurare a tutti voi ascoltatori un santo anno nuovo. La domanda a cui oggi risponderemo riguarda in particolare l'obbligo di andare alla messa, di partecipare alla messa domenicale e anche a tutte le feste di precetto. Innanzitutto, prima di passare a parlare direttamente di questa norma, volevo parlare più in modo generale dei precetti della Chiesa e poi da qui andare al punto, diciamo, per rispondere alla domanda che ci è stata posta. Che cosa sono i precetti della Chiesa e dove noi troviamo tutte le risposte alle nostre domande? Innanzitutto abbiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica, di cui è stato fatto anche un compendio che sintetizza tutti i punti del Catechismo, che invece, diciamo, prende questi punti e li spiega in modo più dettagliato. E poi abbiamo il codice di diritto canonico che allo stesso modo regola le norme ecclesiastiche. Che cosa sono allora i precetti della Chiesa? E poi l'altra domanda a cui dovremmo rispondere, questa è una risposta che poi va applicata in modo generale a tutti i precetti, noi risponderemo al precetto della messa domenicale. Trasgredire un precetto della Chiesa è peccato mortale, è peccato veniale. Allora, innanzitutto, che cosa sono i precetti della Chiesa? I precetti sono delle leggi morali positive che assicurano ai fedeli il minimo indispensabile di vita liturgica e morale. Quindi sono leggi morali positive Quando si parla di diritto positivo, si parla di, o di legge positiva, si parla di una legge data dall'uomo. Ma nel caso dei precetti della Chiesa, queste leggi non sono leggi inventate dalla Chiesa, ma si basano su dei principi. E questi principi sono i comandamenti. Oppure sono dei principi morali che allo stesso derivano dai comandamenti. Ecco perché allora hanno una gravità abbastanza seria la non osservanza. Dunque, adesso facciamo l'elenco di questi precetti. Il primo è partecipare alla messa, la domenica e le altre feste di precetto. E in questi giorni bisogna anche astenersi da lavori e attività che ne impediscono la santificazione. Poi il secondo è confessare i peccati almeno una volta l'anno. E questo è collegato all'altro precetto della Chiesa che è ricevere l'Eucaristia almeno a Pasqua, e quindi il cosiddetto precetto pasquale. Il quarto precetto è osservare digiuno e astinenza nei giorni stabiliti. Il quinto, sovvenire alle necessità della Chiesa, ciascuno secondo le proprie possibilità. E come dicevamo, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 432, ne parla in modo sintetico, proprio per poter spiegare invece quei numeri che nel Catechismo della Chiesa Cattolica sono dal 2041 fino al 2043. Dopo aver visto questi precetti, quali sono i precetti, adesso andiamo a capire se sono peccato mortale, se sono peccato veniale, o se non sono peccato. Che cos'è il peccato mortale? E qui ricorriamo sempre al Catechismo. Si definisce peccato mortale quando concorrono tre condizioni. Questo l'abbiamo visto già altre volte, ma lo ripetiamo perché fa sempre bene ripetere queste cose. Quindi dobbiamo avere materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Per cui il Catechismo della Chiesa Cattolica dice espressamente che chi deliberatamente non ottempera all'obbligo, quindi non osserva un precetto, se non c'è un motivo grave che ci impedisce di osservare questo precetto, commette peccato grave. E allora i fedeli sono tenuti ad osservare questi precetti per non incorrere in un peccato mortale. Quindi coloro che deliberatamente non ottemperano a questi obblighi commettono peccato grave. E questo ci viene descritto dal Catechismo. Adesso, andando al precetto domenicale, quindi a quello di partecipare alla messa la domenica e le altre feste di precetto, andremo ad analizzare un po' tutte varie questioni. Abbiamo visto che tra i precetti della Chiesa Cattolica il precetto della santificazione della festa è il primo precetto, e questo si radica nel terzo comandamento. Il terzo comandamento è: ricordati di santificare le feste. E quindi c'è un comando diretto da Dio che dice di santificare le feste. E la Chiesa ha codificato questo obbligo dicendo appunto che per santificare la festa bisogna andare alla messa e bisogna astenersi dal lavoro, da tutti i lavori che impediscono la santificazione. Perché la domenica è il giorno in cui noi dobbiamo santificare la festa? Perché la domenica è il giorno della risurrezione, è il giorno in cui noi facciamo la memoria della risurrezione. E quindi è il giorno che è stato stabilito in cui il popolo di Dio rende a Dio il culto dovuto e riceve il nutrimento sacramentale che fonda e ordina tutta la vita cristiana. E allora la partecipazione alla messa domenicale non è un'opzione, ma diviene un obbligo, perché è fondato appunto su questo comandamento. E noi sappiamo che ogni trasgressione ad un comandamento comporta peccato mortale. Chiaramente poi c'è materia grave, materia lieve, ma in questo caso, come abbiamo visto, saltare la messa vuol dire è materia grave. Poi ci sono tutte le situazioni che andremo ad analizzare, ma intanto vediamo il precetto per se stesso. Quindi fondato, ancora una volta ricordo, fondato sul terzo comandamento, obbliga i fedeli a dare culto a Dio. E questo precetto ricorda anche che nel giorno di festa bisogna rimanere liberi da lavori e attività che impediscano la santificazione del giorno del Signore. E in genere in alcuni testi si può trovare astenersi da tutti i lavori servili. Questa prescrizione è presentata come il minimo essenziale che serve al cristiano per custodire la sua fede, per custodire l'ordine teologale della propria esistenza, subordinando tutto a Dio. Poi ancora, il Catechismo richiama che la celebrazione domenicale è al centro della vita della Chiesa. Ed è per questo che allora viene formulato un precetto che dichiara: coloro che deliberatamente non ottemperano a questo obbligo commettono un peccato grave. È inoltre determinato il modo di adempiere a questo precetto, cioè la messa del giorno di festa. Quindi è soltanto chi partecipa alla messa, cioè chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, soddisfa il precetto di partecipare alla messa. E questo precetto, prima della riforma liturgica, era limitato al giorno della domenica. Poi, ad iniziare con Pio XII, questo precetto inizia ad essere esteso ai primi vespri della domenica, cioè o delle feste di precetto. Nel caso della domenica, ai primi vespri della domenica che si celebrano il sabato. Ancora, vediamo, ecco. Il sabato, dice il Catechismo, è assunto e trasfigurato nella domenica, memoriale della risurrezione. Quindi la Chiesa, nell'ambito della sua autorità liturgica e disciplinare, ha definito le forme dell'osservanza, cioè la partecipazione all'Eucaristia con la possibilità del vespro del sabato, per santificare il giorno del Signore mediante il culto, riposo e opere di carità. Fin qui abbiamo visto quello che riguarda un po' il modo di santificare le feste e da dove deriva, ma in particolare il fondamento biblico della domenica noi lo possiamo trovare già nell'Antico Testamento. Chiaramente nell'Antico Testamento il giorno in cui veniva santificata la festa era il sabato, il giorno che, secondo la tradizione, ci riportava ai giorni della creazione. Il sesto giorno, il settimo giorno, Dio si riposò. Ecco, ci sono questi sette giorni della creazione. I primi sei Dio lavora, il settimo giorno si riposa, e così ha dato questo comandamento anche all'uomo di riposarsi, ma questo riposo è orientato al culto, questo riposo è orientato a dare gloria a Dio, non è un riposo fine a se stesso. Cioè, va bene, io non lavoro e santifico il giorno di riposo, no? Dio ha stabilito che in questo giorno il riposo avesse come fine primario il culto divino. Quindi l'uomo si riposa dal lavoro, oltre che per un riposo fisico, ma soprattutto per dare gloria a Dio, per il culto divino. Poi, con Cristo, il giorno, ecco, il giorno del Signore è divenuta la domenica, cioè in memoria della sua risurrezione, come abbiamo visto. E questo non vuol dire andare contro un comando divino, ma che cosa fa Cristo venendo sulla terra? Dà compimento alla legge, non cambia la legge. E quindi il giorno per eccellenza del Signore è la domenica, che deriva proprio da Domino, Signore. La scrittura ci rivela che nel giorno del Signore avveniva il memoriale della liberazione di Israele dalla schiavitù d'Egitto. E nel Deuteronomio ci sono queste parole: ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Ecco, anche per questo motivo Dio richiede che venga osservato il sabato, in ricordo della liberazione dalla schiavitù. Questo per gli ebrei, per l'Antico Testamento, ma poi il Nuovo Testamento, noi abbiamo ricevuto la liberazione non dalla schiavitù terrena, ma dalla schiavitù peggiore, che è quella del peccato. Ecco, per questo, ancora una volta, ricordiamo, noi dobbiamo osservare il giorno di riposo, la domenica, e non un altro giorno a nostro piacimento. La domenica, allora, è il giorno di Cristo, il giorno del Signore risorto. Questa centralità cristologica, dunque, esige un culto adeguato, cioè la Santa Eucaristia, la Santa Messa, dove la Chiesa accoglie il giorno del Signore per poter far partecipare i fedeli alla memoria della nostra salvezza. Quindi si partecipa all'Eucaristia, a quell'evento che ha fatto sì che noi fossimo liberati. Allora la domenica è il cuore della vita liturgica, la domenica è il cuore della vita del cristiano, e la domenica diventa il minimo dell'osservanza per potersi chiamare cristiani. È il giorno in cui il popolo si raduna, ascolta la parola di Dio e partecipa all'Eucaristia. Ecco, fino qui abbiamo visto l'importanza di santificare la festa. Ma adesso vediamo come si è arrivati alla possibilità di poter santificare la festa anche nel giorno precedente, cioè ai primi vesperi. Questo nasce da delle introduzioni da parte di Pio XII, il quale introduce la messa vespertina. Messa vespertina intesa non come messa del sabato, ma come messa serale. Quindi, con Pio XII si ha la possibilità di celebrare la messa anche nelle ore serali. E questo perché? Perché prima, precedentemente, anche legato al digiuno eucaristico, la messa si celebrava soltanto nella mattina. Infatti si poteva celebrare la messa fino a mezzogiorno, non più in là. Questo dovuto, come dicevo, principalmente al digiuno, legata al digiuno eucaristico. E quando ci fu la riforma di Pio XII, si intervenne sul digiuno eucaristico e quindi rimuovendo l'ostacolo pratico che ne impediva la comunione oltre al mattino. Infatti, il Papa autorizzò gli ordinari, cioè i vescovi, a permettere la celebrazione della messa anche dopo il mezzogiorno, dicendo questo: se necessario per l'utilità spirituale di un considerevole numero di fedeli, ecco, si può celebrare anche dopo il mezzogiorno. E poi ridusse il digiuno a 3 ore, quando invece precedentemente si doveva osservare il digiuno dalla mezzanotte. Ecco, quindi capite perché le messe venivano celebrate soltanto al mattino. Poi, e questo, ecco, ridusse il digiuno a 3 ore per i cibi solidi e le bevande alcoliche, e invece ad 1 ora per i liquidi non alcolici, con ulteriori attenuazioni per gli infermi. E questo sarebbe dovuto servire per adeguarsi alle mutate condizioni sociali e lavorative, in modo che si potesse favorire la frequenza alla comunione ed anche l'adempimento dei precetti. Quindi, in base a queste esigenze, la Chiesa ha cercato di andare incontro ai fedeli. Ed è quello che è successo poi con la messa del sabato. Quindi prima iniziano le messe vespertine nel giorno stesso di domenica o della festa di precetto, quando ce ne fosse necessità. Poi, dopo il concilio, invece, in particolare con il documento Eucharisticum Mysterium, al numero 28 si dice: il sabato sera, per rendere più facile la celebrazione del Dies Dominica, ecco, si possa celebrare la Santa Messa. Quindi è già a partire dal sabato, ma mette in chiaro questo senza offuscare la domenica. Perché volevo parlare del sabato come giorno in cui si santifica la domenica? Perché purtroppo, cos'è successo nel tempo? Che il sabato doveva dare la possibilità a chi era obbligato a lavorare la domenica, come magari medici ristoranti che danno servizi alle persone o altri servizi, di poter andare alla messa, di poter santificare il giorno del Signore. Purtroppo poi però, come tutte le cose, quando non si sorveglia adeguatamente, che cosa succede? Succede che l'uomo tende sempre a lavorare di meno, tende sempre alla comodità. Per cui il sabato, anziché divenire giorno, diciamo, per quelle persone che non potevano andare la domenica, e diviene spesso il giorno di ripiego per andare alla messa. Cioè, si va al sabato perché poi la domenica si devono fare altre cose. E qui dobbiamo fare attenzione. Fare attenzione perché, seppur dal punto di vista canonico, legislativo, noi adempiamo al precetto, ma dal punto di vista morale, ecco, come siamo messi dinanzi alla santificazione della domenica? Se io sistematicamente vado alla messa il sabato, perché poi la domenica vado a fare delle gite, vado a fare sport, vado a fare altre cose, ma io santifico veramente la domenica? Ecco, queste sono cose che bisogna, sulle quali bisogna riflettere, cose sulle quali dobbiamo porci delle domande. Perché, come abbiamo detto, il sabato è stato introdotto per facilitare, ma non per offuscare la domenica. La domenica deve essere sempre il giorno, il punto principale della nostra vita cristiana. Quindi la domenica resta sempre la Pasqua del Signore, il giorno della risurrezione, e non deve essere scambiato con un altro giorno, e quindi neanche con il sabato, se non per motivi gravi. Ecco, appunto, come dicevamo, se purtroppo oggi la società che cosa fa? Come vediamo, lo Stato ha permesso che la domenica siano aperti i centri commerciali. E quindi chi lavora in un centro commerciale, chi lavora in un supermercato, per poter lavorare è costretto a lavorare anche la domenica. Allora, in quel caso, se la domenica non può andare a messa, ha la possibilità di andarci il sabato. Ma in tutti gli altri casi non è sempre lecito. Come dicevo, se dal punto di vista del precetto uno lo assolve, e quindi non è in peccato mortale, ma tuttavia dal punto di vista morale si deve porre delle domande. Ma io santifico veramente la domenica, osservando il giorno di riposo, dedicando questo giorno a Dio? Perché se io vado al sabato, vado a messa il sabato e poi la domenica non dedico il mio tempo a Dio, e questo lo faccio in modo sistematico, ecco, vediamo che ci troviamo in difetto per quanto riguarda l'osservanza del precetto e l'osservanza di questo comandamento. E seppur non siamo in un peccato mortale, tuttavia potremmo trovarci in un peccato veniale, che a lungo andare poi affievolisce la nostra fede, affievolisce la nostra devozione e ci porta quindi poi ad affievolire la nostra pietà e con sé tutta la nostra vita religiosa tende, anziché tendere verso l'alto, rischia di tendere verso il basso. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Come sempre, vi ringrazio per l'ascolto, dandovi l'appuntamento alla settimana prossima. E intanto vi auguro una santa giornata in compagnia dei programmi della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.